Buongiorno, grazie a tutti per essere qua e grazie ai vostri professori che vi hanno portato, perché è un incontro estremamente importante. L'incontro è stato organizzato dal Polo Cittativa per l'Astigiana e l'Albese, che fa riferimento all'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti, che da 10 anni propone incontri di tipo diverso. Il tema di questi ultimi 2 anni è diritti verso il 2018, con diritti inteso nel senso della direzione, ma anche con col significato dei diritti e dei doveri. Molti di voi si troveranno a utilizzare, anzi tutti voi utilizzerete i mezzi informatici, smartphone, cellulari, computer, tablet, internet. Lo fate quotidianamente, però molto spesso dietro a questo utilizzo non c'è una preparazione e quindi questi mezzi, che sono fondamentali, sono importantissimi, poi diventano dei mezzi che possono essere utilizzati come delle vere e proprie armi. Il titolo dell'incontro inizia con "Le parole fanno più male delle botte" e sono il testamento che Carolina Picchio ha lasciato come ultime parole per comunicare a ragazzi come voi. Carolina, potreste essere stati voi, potrebbe essere una vostra sorella, una sorella più piccola, quindi è una storia vera e la persona che vi parlerà di questa storia è il papà di Carolina. A lui oggi chiediamo un impegno particolare, perché per tutto il giorno parlerà con dei ragazzi, poi parlerà alle scuole medie, poi ai ragazzi della scuola primaria e questa sera speriamo che ci siano anche i vostri genitori. Quindi vi chiediamo massima attenzione. Al termine sarà possibile intervenire e fare delle domande. Se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa, diciamo così, in privato, che non venga ascoltato dagli altri, ha la possibilità di farlo. Vi dico soltanto che però alle 11 noi ci dobbiamo spostare alla scuola media. Quindi più riusciremo a concentrare il tutto, più ci sarà spazio anche per voi per fare domande, per approfondire gli argomenti che vi interessano. Vi ringrazio e lascio la parola al Paolo Picchio e a Elisa Schifo della Stampa.
Avete portato raccolte stampate? Adesso guarda.
Beh, ma iniziamo prima con un racconto. Io sono il papà di Carolina. Adesso voi vedrete il video di quello che è successo a Carolina, perché Carolina è stata la prima vittima acclarata di cyberbullismo. Perché la prima vittima? Sì, ci sono stati già altri tentativi o ragazze che si erano tolte la vita, ma Carolina ha avuto la forza di scrivere le motivazioni. Ecco perché poi vi racconterò quello che mi ha portato qua. Adesso passo la parola a Elisa, che vi anticipa un racconto.
Antonio Ferrara è uno scrittore illustratore e di Novara. Di Novara come Carolina. Lui ha scritto un racconto liberamente ispirato a una triste storia, di cui il papà Coraggio è testimone, ma una triste storia che può riguardare ognuno di noi. Io parlo da giornalista, ma parlo anche da mamma. Io ve lo leggo. Poi esco fuori, mi alzo dal letto, apro la finestra, esco fuori sul balcone. Il cielo è nero nero e stanotte è pieno di stelle. Dal terzo piano sembra più vicino, sembra... fa fresco qua fuori, fa fresco in camicia da notte. Niente sonno, non riesco a dormire e domani a scuola non ci vado, poco ma sicuro. Non ho proprio voglia di sentirli, basta. E tutto perché ha cominciato lui, ha messo le mie foto su Facebook e gli altri gli sono andati dietro. E non solo i maschi, gli sono andati dietro, no, anche le femmine, le mie amiche. Hanno cominciato a scrivere insulti su Facebook, a dire che ero proprio una così, come diceva lui, una che va con tutti. E tutto per le foto. Me le aveva fatte quella volta che eravamo andati al lago e eravamo stati così bene, eravamo stati io e lui da soli e io lo amavo e anche lui mi amava e me lo diceva in ogni momento. E poi prima di fare il bagno mi aveva convinta a togliermi il pezzo sopra del costume e mi aveva fatto le foto, anche se mi vergognavo e non volevo. Giura che non le fai vedere a nessuno, gli avevo detto, giura. E lui rispose, sta tranquilla, amore, sta tranquilla. Invece poi le ha messe sulla pagina di Facebook le foto e le hanno viste tutte. E poi ha scritto quelle cose. E adesso non riesco più a dormire. Fa freddo qua fuori, di notte fa freddo, sul balcone vengono i brividi. Domani a scuola non ci vado, comunque non voglio andarci più a scuola. Che in classe quelli ti guardano e ti fanno le battute e ti dicono, ecco la ragazza del lago, ci vediamo al lago amore, che belle tette che hai. E i maschi ti chiedono pure quanto vuoi. Mia madre a tavola mi vede strana, mi vede e mi chiede cos'hai. Viola, ti vedo strana, ma io non parlo, non dico niente. Lei cosa può capire? Mio padre mangia invece, guarda la tele e nemmeno se ne accorge. Eppure Marco sembrava quello giusto, che ne sapevo io, che ne sapevo. Uno ogni tanto tira a indovinare, che poi le foto le ha messe su Facebook solo perché l'ho lasciato, perché non lo volevo più. Ma, ma cosa ci può fare una se non è più innamorata? Deve stare insieme per forza. E dopo che le ha messe le foto, per strada l'ho incontrato Marco una volta e le parole gli ho chiesto, perché mi ha fatto questo Marco, perché? E lui senza le parole mi ha detto, così impari. E adesso non ho più un amico. E questa cosa qui va avanti già da un mese, che non ci dormo più la notte. È fredda l'aria del balcone stanotte, e se la tocchi è fredda pure la ringhiera. Un attimo, la salti e cadi giù. E adesso sotto la schiena è buio, l'asfalto è caldo, odoroso, silenzioso. E in alto vedo il palo, gli alberi, il tetto delle case. E sdraiata qua per terra, adesso ho sonno, ecco, adesso ho sonno, adesso sì. E sento il sonno che viene piano piano e già mi prende. E guardo il cielo nero nero e tutte quelle stelle.
Beh, direi che il racconto è un racconto, ma non è esattamente la vera storia di Carolina. Perché a differenza di tutte le ragazze che subiscono queste vessazioni, Carolina invece è una ragazza vincente. Lei è una bella ragazza e quindi come tale va invidiata. Ma prima di parlare di lei vi voglio far vedere la ricostruzione di quella sera, perché Carolina è stato una specie di continuo proseguire nella sua perforazione di tante cose, per cui il gesto che ha compiuto è un gesto finale, ma guardate il video e poi ne parliamo assieme.
Devo aprire.
Si chiama Carolina Picchio e ha solo 14 anni. Gli investigatori scoprono che da qualche giorno tra i ragazzi della città gira un video che la ritrae ubriaca a una festa. E che nell'ultimo mese sui social network Carolina è stata bersagliata con centinaia di insulti.
Era una festa a casa di un nostro amico, hanno iniziato a bere qualche cocktail in più.
Alla ci sono ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Qualcuno tira fuori una bottiglia di vodka, ma Carolina forse ne beve un po' troppo. A un certo punto si sente male e va in bagno a vomitare. Sessuali.
La terra non aveva il controllo della sua persona e c'erano loro che giocavano su di lei, dicevano vieni qua, fammi un pompino, vieni qua che tu se non sai ciucciare, queste, ogni tipo di insulto così, ma io non capivo proprio niente.
Dopo un po' però i ragazzi si rendono conto che Carolina ha bisogno di aiuto. Provano a risvegliarla, ma non ci riescono. Così cercano il suo cellulare e chiamano il padre.
Ragazzi, che fate? Che stai facendo?
Sono andato io a ripetere alle 11 di sera e appunto...
Come l'ha trovata?
Sì, era semi-incosciente, infatti gli ho dato anche due schiaffoni perché si riprendesse.
Alzati su, mi senti? Mi senti? Carolina? Alzati su, per favore. Ma tu mi devi dire la verità, hai capito? Cosa mi prendete in giro? Cosa avete combinato qua? Quella mia figlia giù per terra?
Carolina, avevo 13 anni, sì. Ma non c'era neanche fede, non era la prima festa a cui assistivo. Non so, mi è venuta a fare un video, ma io ero piccolo,
Cosa si vedeva in questo video?
C'era Carolina semplicemente appoggiata al muro, uno cioè, tipo, ha fatto finta di tirarsi sui pantaloni e non l'ha fatto. E un altro gli ha chiesto fammi un pompino e basta, per ridere, quindi la sua amica.
Non è che
erano migliori amici. Lo sai WhatsApp che ci sono i gruppi? Sì. Io ho dato solo in un gruppo di miei amici.
C'era gente che mi ha chiesto lo vuoi vedere questo video? E io ho detto di no, non ce la facevo a vederlo.
Quanto durava il video?
Ma sarà durato 2 minuti, non di più.
E chi te l'ha fatto vedere?
Un ragazzo che era lì presente, che aveva fatto il video.
Poi lei è chiusa in casa per un po' di tempo, poi si era...
Cioè non usciva più?
No, non era uscito.
Perché si era
uscito?
Nel giro di pochissimo, però, Carolina scopre che il video è diventato virale. E improvvisamente sulla sua pagina Facebook si ritrova bersagliata di insulti, molti dei quali provengono da persone che nemmeno conosce. I commenti sono molto pesanti.
Ma che sfigata, non sa neanche reggere l'alcol, non sta in piedi. Ma non si vergogna di fare certe cose, ma io neanche le sputerei addosso, mi fa schifo, cioè c'erano queste cose, questi insulti qua.
Dicevano in giro che lei aveva la mononucleosi, cioè che è una malattia che si trasmette attraverso i baci, no? Comunque il contatto con la saliva, no? E quindi nessun ragazzo si avvicinava a lei, cioè tutti la prendevano in giro anche per questa cosa.
L'ultima volta che ci eravamo visti era pochi giorni prima che lei morisse. Eravamo in un baretto così, stavamo bevendo qualcosa. L'avevo vista magari un po' giù di morale, ma nel senso cosa che appunto succede a ognuno di noi. Ho detto solo, sono un po' giù oggi, boom. Io l'ho salutata con il ci vediamo a scuola lunedì. Il problema è che poi appunto il venerdì stesso è successo.
Io l'ho accompagnata su dalle scale, è andata a letto. E io sono stato tranquillissimo perché si è messa a dormire, ho spento la luce.
Carolina Caterina però non riesce ad addormentarsi. È sola in camera sua. Pubblicato su Instagram proprio in quelle ore, come se avesse voluto lasciare un ultimo ricordo di sé sulla rete. Poi scrive poche righe su un biglietto. Perché questo? Beh, bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? Nel cuore della notte qualcuno suona il campanello. Il padre si alza e va ad aprire.
Sono stato svegliato dai carabinieri, i quali mi hanno chiesto, lei è il papà di Caroline? Io stavo dormendo, sì. Sono entrato in camera e ho visto che Carolina non c'era, ma la finestra era spalancata. Sono state le tre e loro mi hanno detto non si preoccupi. Non c'è niente, quindi mi hanno portato subito giù. Io a quel punto ho capito perché, mentre scendevo dalle scale, ho visto una croce rossa che andava via. E appunto si era lanciata giù dal balcone.
Attraverso le testimonianze e i social network, i carabinieri risalgono al video della festa e i ragazzi che l'hanno girato finiscono sotto inchiesta.
Quando ho saputo ero sulle piste da circa, ho pianto, mi sono disperato, mi sento in colpa abbastanza, ma non così tanto. Io sinceramente non volevo fare niente di male.
C'è stato un caso di un ragazzo che ha scritto finalmente è nata questa puttana.
Addirittura?
Sì.
Ecco, questa è la storia di Carolina, ricostruita perché Carolina, come dicevo prima, è una bella ragazza, invidiata, ma molto forte, a differenza delle classiche vittime che le subiscono. Però aveva solo 14 anni e veniva certamente stalkerizzata. Perché? Perché lei aveva lasciato il suo ragazzino, cioè si sentiva troppo vincolata. La compagnia che frequentava, che era una compagnia di, chiamiamoli ragazzi bene, di Novara, non le stava bene. Lei ha cambiato anche scuola, è andata in un paese vicino a fare il liceo, ma questo non glielo permettevano, per cui lei certo si ritrovava di nuovo a Novara nei giardinetti e gli amici di prima passavano davanti e le dicevano gli epiteti più squallidi, addirittura avevano messo in giro che lei aveva la mononucleosi per cercare di svillaneggiarla nella sua intimità, ma lei era forte. L'unico modo che hanno pensato e hanno costruito era farla, portarla a una festa, che poi non era neanche una festa, era un ritrovo fra ragazzi, farla ubriacare. Forse, probabilmente poi la magistratura ha indagato, le hanno messo qualche cosa nell'alcol, lei a quel punto è diventata completamente incosciente e questi cinque, chiamiamoli imbecilli, hanno giocato, come diceva la sua amica, su di lei. Lei era del tutto ignara che un altro ragazzo riprendeva queste scene. Quando sono andata a prenderla il giorno dopo, Carolina non si ricordava di nulla. Io le ho chiesto: ma Carolina, ma ieri sera, cavoli, ti sei ubriacata? Io non ti ho mai visto così, oltretutto era quasi astemia lei. Dice: papà, io non mi ricordo assolutamente. Come non ti ricordi niente? Sono venuta a prenderti, ti ho dato anche due sberle. Ma tu mi hai dato due sberle? Assolutamente non mi ricordo. Sì, mi ricordo che è arrivato un ragazzo a un certo punto con una bottiglietta e ha dato da bere. Ma è possibile che solo tu? Lei per cui ha ignorato per 15 giorni di essere stata ripresa. Quando questi ragazzi prima hanno fatto girare il video fra di loro, poi l'hanno postato su Facebook, a quel punto, ecco, la perfidia di tutti, insulti, 2600 insulti, ma dei peggiori. Io, questa ragazza ne ha raccontati alcuni, ma sono drammatici. Perché? Perché lei era invidiata, quindi il peggio che si poteva scatenare sul web si è scatenato quella sera. Carolina naturalmente però aveva solo 14 anni, e quindi è una ragazza sensibile. Non ce l'ha fatta. Io non avrei mai pensato che Carolina facesse quel gesto estremo. Ma perché sono qua? Perché lei ha avuto la forza, prima di buttarsi giù dal balcone, di scrivere queste frasi che sono, per una ragazza di 14 anni, sono fortissime. Ciao ragazzi! Grazie del vostro bullismo, ottimo lavoro. Volevo solo darvi un ultimo saluto. Perché questo? Beh, il bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? E poi una frase che è... A voi cosa ne viene in tasca oltre a farmi soffrire? E poi finisce: spero che adesso siate tutti un po' più sensibili sulle parole. Poi va avanti la lettera, praticamente dice: io vi faccio un favore. Io sono stato malissimo perché Carolina viveva con me, io ero separato da mia moglie. E Carolina, avendo compiuto i 14 anni, ha scelto di venire a vivere con me, per cui era la mia gioia di vita. E non avrei mai pensato, perché non aveva mai dato, certo, sapevo che veniva stalkerizzata sul web, per strada, ma lei è una ragazza forte, ma non pensavo che venisse perforata nella sua intimità. Carolina, nel momento in cui ha visto un video in cui ha detto: ma io non sono quella persona, quella lì è una bambola di gomma, e tutti si sono accaniti su di lei, non ha letto. Ho deciso di dire: io devo prendere questo testimone e portare in giro a tutti i ragazzi queste parole, perché io prima di tutto non voglio che voi vi facciate del male, io non voglio che succedano altre Caroline. Certamente quei 5 ragazzi sono stati tutti indagati, giudicati a giudizio per reati gravissimi: diffusione di materiale pedopornografico, violenza sessuale di gruppo, morte come conseguenza di altro reato. Loro hanno scelto tutti il patteggiamento, quindi la messa alla prova, che dura ancora adesso, sono passati 5 anni, ma è una magra soddisfazione. Io però voglio portare in giro queste parole, perché io ritengo che Carolina ha scoperto prima della vicenda di Carolina, in Italia non si parlava di cyberbullismo. Certo, i ragazzi si facevano male, c'erano degli insulti in rete, ma nessuno l'ha scoperchiato. Finalmente l'opinione pubblica ha visto che c'era questo fenomeno, ma un fenomeno in crescente. Oggi si parla che dal 25 al 30% dei ragazzi, fra i 10, adesso si passa anche dagli 8 ai 17 anni, soffre per problemi di bullismo, di cyberbullismo, o è a conoscenza di amici che ne soffrono. Ma questo dato, 30%, vuol dire che in Italia sono 3 milioni di ragazzi che stanno soffrendo. Ma perché soffrono? Perché ci sono dei ragazzi che non capiscono denigrare gli altri è una cosa squallida. Io dico sempre, voi ragazzi dovete avere l'autostima in voi stessi, perché voi siete delle opere d'arte, ognuno di voi è un'opera d'arte unica, inimitabile e irripetibile, per cui come d'altra parte lo siete per i vostri genitori, e nessuno deve avere il diritto di perforarvi, che siate uomo, donna, bianco, nero, islamico, cattolico, nessuno deve avere il diritto, e se qualcuno lo fa, voi dovrete essere testimoni e dirlo, perché non fate del bene solo alla vittima, ma anche al bullo. Il bullo è lui il malato, dovete far capire che i malati sono quelli che ti prendono in giro, che ti sfottono, perché sei alto, basso, porti gli occhiali, sei una donna, sei magra, sei grassa, e questo è impossibile, non dovete farlo. Ragazzi, mia figlia si è tolta la vita perché l'hanno perforata nella sua intimità. Lei è una ragazza pudica, vedersi oggetto sessuale da parte di 5 imbecilli non ha retto, e quindi io sono qua, io ho girato tutta l'Italia, l'anno scorso ho girato più di 120 scuole, dalla Sicilia al Trentino, proprio per portare questo discorso a voi ragazzi, perché io non voglio che voi vi facciate del male. Io so benissimo che tutti voi, è inutile che chieda, perché voi siete grandi, alzi la mano, tutti avete lo smartphone, tutti siete iscritti a WhatsApp, tutti avete almeno 4, 5, 6 gruppi di WhatsApp. Questo vuol dire che voi siete connessi minimo 6 ore al giorno, e gestire 6 gruppi vuol dire che ogni gruppo, anche se ha 10 persone, vuol dire 60 persone che continuano a messaggiarsi fra di loro. È una cosa, io non dico che è sbagliato, ma va gestito. Perché? Perché il problema è questo. Voi dovete, e questo è quello che dice Carolina, dovete svegliarvi, rispettarvi, ma soprattutto tornare a parlarvi. Non sapete quanti ragazzi ho incontrato e dicono: ragazze, ma io voglio una carezza dal mio ragazzo, non un semplice cuoricino, tanti cuoricini. Cioè il rapporto umano è finito, cioè voi dovete ritornare a volervi bene, a darvi, a colloquiare fra di voi, perché questo mondo virtuale vi porta, i dati poi lo racconterò ai vostri genitori, sono impressionanti. L'altro problema è, no, l'altro impegno che ho fatto, ho incontrato la senatrice Elena Ferrara, che è stata sua maestra alle medie di musica, e anche lei, io la conoscevo già, era la sua cocca, Carolina, perché diceva che era la ragazza più empatica della classe, era quella che voleva essere amica di tutti, e quindi è stata il punto per dire dobbiamo fare qualche cosa per i ragazzi, e abbiamo fatto assieme, lei era naturalmente la prima firmataria di una legge contro il cyberbullismo, educazione e prevenzione, non una legge punitiva, ma una legge che mettesse al centro i ragazzi. Ragazzi, è la prima legge in Italia, è la prima legge in Europa, ma dicono anche la prima legge al mondo fatta per i ragazzi. Non è una soddisfazione per me, perché io comunque ho perso mia figlia, però è importante. Oggi, dopo questa legge, in ogni scuola c'è un responsabile del cyberbullismo. Oggi in ogni scuola si fanno, diciamo, incontri così per cercare di far capire a voi ragazzi che non è di demonizzare il web, ma usarlo con cervello e soprattutto essere coerenti, sapendo che voi, per volervi bene, non dovete fare del male a un altro qualsiasi, non importa se è sfigato o è, anzi, purtroppo il cyberbullismo, abbiamo fatto delle statistiche, sono soprattutto quelli che sono, si sentono in disagio, e quindi nell'anonimato si riscattano, e quindi sono i peggiori. Non è quello che ci mette la faccia e ti viene a dare una sberla, ma è quello che nella sua cameretta ti manda a dire: io ho letto dei messaggi su WhatsApp. C'è un libro che hanno fatto e naturalmente l'hanno dovuto ritirare, perché sono impressionanti gli insulti. Ragazzini che scrivono: tu sei un verme, tu devi morire, ma guardati in faccia la mattina, sputati addosso. E certamente il ragazzino debole e che ha già un problema, questo accumularsi, perché naturalmente essendo su WhatsApp gli insulti gli arrivano contestualmente da 100-200 persone, alla fine lui crede proprio di essere veramente quello che gli dicono gli altri, non ci pensa. L'altro problema è che questi ragazzi, purtroppo, quando riescono a parlare, e io vi invito sempre, parlatene ai vostri genitori, avete paura dei vostri genitori, parlate all'amico del cuore, avete vergogna, parlatene con la zia che vi sta vicino, parlatene col prete, parlate, ma dovete parlarne, perché è solo parlandone che si porta fuori qualche cosa che c'è all'interno. Io ho avuto esperienze incredibili in questi anni, ragazze che mi hanno raccontato delle cose allucinanti, cioè ragazzini di 12 anni, l'amica del cuore che la invita a farsi, ma perché non ti tagli? Hai visto, c'è la Blue Whale, falla anche tu, e sta cretinetta a 12 anni si è tagliata, ha fatto un taglio. Il giorno dopo l'amica del cuore ha detto a tutta la classe che lei è una sfigata, che si era, guardatela, si è tagliata. Questa ragazzina, oltre ad aver perso l'amica del cuore, è andata in depressione. La mamma era disperata, non mangiava più, la prendevano in giro dappertutto. Certamente è andata a chiedere cosa doveva fare. La scuola ha detto: ma gli cambi scuola. Ma come cambiare scuola? Beh, comunque questa ragazzina ha tentato per due volte il suicidio, è venuta a chiedere aiuto, naturalmente. È una cosa difficile poi da curare, ecco per cui Noi abbiamo costituito a Milano il primo centro di coordinamento e cura per il cyberbullismo, un centro che è un fiore all'occhiello per tutti, perché i ragazzi che vengono in questo centro, che sono sofferenti, seguono un percorso che li porta, l'anno scorso sono stati curati più di 1200 ragazzi, tutti usciti in salute. C'è anche una cameretta dove tentativi di suicidio, ne sono passati 25 l'anno scorso, tutti usciti. Perché? Perché oltre a fare dei percorsi psicologici, facciamo una palestra di autostima per ricreare la stima nei ragazzi, facciamo arte come terapia, l'arte serve, faremo anche musica e pet therapy, ma l'arte, soprattutto l'arte utilizzando la creta, ti dà la possibilità di sfogare le tue repressioni, le tue... le tue angosce. E un ragazzo che per esempio dalla Sicilia è stato lì 3 mesi, 3 volte tentativi di suicidio, la mamma finalmente era riuscita a conoscere che c'era a Milano questo centro, dopo 3 mesi è uscito e non solo completamente curato, ma è diventato un pittore. Adesso si è iscritto all'Accademia delle Belle Arti e incomincia a fare quadri che sembrano abbiano un discreto successo. Io per cui adesso non voglio essere troppo lungo e dilungarmi. Ragazzi, io vengo qua e faccio tutto gratuitamente, ragazzi, perché io mi giro, mi muovo, ma lo faccio per voi, per cui se voi avete qualche cosa, avete subite, perché le statistiche dicono che il 30% dei ragazzi della vostra età subisce o è a conoscenza, quindi qua dentro almeno una quarantina ci sono, ecco, tra ragazzi e ragazze, non dimentichiamolo che si prendono in giro. Io parlo soprattutto a quelli, perché voglio che da domani capiate che io non voglio che ci siano più altre Caroline, più, come ha detto il procuratore della Repubblica dei Minori di Torino, ha fatto un processo che è durato 4 anni, con tutti questi ragazzi si sono dichiarati colpevoli. Ma ha detto, io ci ho messo l'anima, sono più di 6.000 pagine fra interrogatori, video, perché non dimenticate che quei ragazzi il giorno dopo avevano cancellato tutto, video, WhatsApp, trasferimenti di messaggi, ma la polizia postale li ha recuperati tutti. È stato un lavoro lunghissimo, ma che ha portato veramente a un processo, il primo processo in Italia. Ma io quindi voglio che voi, da quello che vi ho raccontato, ci pensiate in voi stessi, perché io dico sempre, ragazzi, ognuno di voi, ricordatevi, è un essere umano, è un'opera d'arte, e le opere d'arte devono essere protette, come sono protette nei musei, e nessuno deve avere il diritto di fregiarvi, di perforarvi, e se qualcuno lo fa, ditelo, parlatene ai genitori, certamente. Carolina, io non lo sapevo, mi raccontava le cose, ma mai avrei pensato che fosse così vulnerabile per un video di cui io assolutamente non potevo pensarci, ma neanche lei poteva pensarci, di essere diventata un oggetto, una bambola di gomma in mano a 5 imbecilli. Per cui, a prescindere da quello che avete visto, io spero che vi serva. L'incontro di oggi sia propositivo per fare del bene, perché io sono stato anche dal Papa. Il Papa ha riconosciuto che stiamo facendo una fondazione perché ha ritenuto che l'immagine di Carolina lui stesso l'ha voluta benedire, che è un segnale un po' rivoluzionario, perché è un Papa che benedice una ragazza che si è tolta la vita, è difficile. Comunque lui, sapendo la storia di Carolina, l'ha voluta benedire, e su questo noi stiamo facendo dei percorsi con la sua fondazione, perché il nostro progetto è di recuperare. Certamente non riusciremo mai a sconfiggere il cyberbullismo, non riusciremo mai a curarlo al 100%, ma noi dobbiamo comunque tentare di riportarvi voi ragazzi che lo smartphone sia un uso corretto, perché come diceva prima può diventare un'arma di distruzione di massa, molto peggio, perché ragazzi quando uno scrive, e questo l'ha scritto la Procura della Repubblica in uno dei messaggi, ragazzi di 15 anni, quindi della vostra età, che scrive: hai sentito che cosa? Carolina si è tolta la vita. Cazzo, siamo andati troppo oltre. E l'altro dice: ma non preoccuparti, io ho degli avvocati con le palle. Ragazzi, ma parliamo di ragazzi di 15 anni. E l'altro gli fa: ma tu la vai a vedere all'obitorio? E l'altro: sì, quasi quasi ci vado a vedere per l'ultima volta quella faccia di merda. Una ragazza che si era tolta la vita. Voi li considerate ragazzi, questi qua? Sono documenti che sono alla Procura della Repubblica di Torino. Io dico, ragazzi, pensateci e meditate, perché queste cose dovete farle vostre, riuscire a capire e a capirvi voi stessi. Cercate di autodomandarvi: ma io mi sono comportato sempre bene? I miei amici si sono sempre comportati bene? E se non l'hanno fatto, non è mai troppo tardi. Ditelo, fatelo, raccontatelo ai genitori, raccontatelo agli insegnanti, ma dovete darvi una sveglia. Come l'ha scritto Carolina, ragazzi, svegliatevi. Grazie.
Tempo fa ho letto che lei ha scritto una cosa tenerissima, che mi ha commosso. Scrive: quando succede una cosa così triste ho bisogno di qualcosa che mi dia la forza di svegliarmi ogni mattina. L'ha dimostrato questa mattina. Cioè, io la ringrazio perché mi ha dato un motivo per veramente continuare nel mio piccolo, per quel che posso, a dare un misero contributo a tutto quello che succede intorno. Senta, qua c'è una scuola, il ruolo della scuola in tutto questo, cioè lei sta facendo di tutto e di più, gira l'Italia, ma naturalmente non può incontrare tutte le realtà d'Italia, sta facendo l'impossibile. Cosa si potrebbe fare a scuola? Ha un'idea, un suggerimento, una proposta?
Beh, noi faremo... Io purtroppo non mi posso clonare, perché vi dico, solo nel mese di febbraio ho 22 incontri, io ho anche un lavoro, non lo so come faccio, ma lo faccio con tutto, perché io credo nei ragazzi. E vi devo dire, all'inizio erano loro che mi davano conforto, perché io le prime volte ero quasi imbarazzato. Vedevo il video di Carolina e mi sentivo male, ma poi non sapete quanti ragazzi sono venuti da me a chiedere il loro conforto, perché si sono sentiti vittime, e nello stesso tempo ho avuto anche dei ragazzi che avevano fatto loro del male e si sono riconosciuti e hanno capito la cosa. Per cui noi vorremmo fare, stiamo facendo della formazione su tante persone che possano andare nelle scuole, perché purtroppo quello che ci manca è la continuità. Certo, un incontro come questo può essere valido, ma deve essere ripetuto, deve essere fatto con continuità. La scuola prevede naturalmente che ci sia il referente che faccia formazione ai vari insegnanti, ai vari ragazzi. Un'altra cosa che trovo stupenda, soprattutto voi che siete un po' più, siete del liceo, siete delle superiori, la pet therapy. Noi a Novara abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Ragazzi volenterosi che si mettono in gioco loro, facciamo dei corsi di formazione perché siano loro che poi vanno nelle prime o nelle medie a insegnare, a essere loro i trasmettitori delle informazioni e delle motivazioni per l'uso corretto del web. A Novara addirittura c'è una scuola, sono 1200 ragazzi, ma i ragazzi che hanno un singolo distintivo sulla maglia sono 60 e aumentano tutti gli anni. Sono ragazzi che vanno in giro e fanno dei percorsi tutto l'anno nelle scuole, nelle singole classi, e se c'è qualcuno che ha dei problemi lo riconosce e va a parlare con lui. Queste sono altre cose che stiamo portando, e la legge lo prevede, la peer education è molto molto importante, perché ragazzi come voi, il ragazzino della media lo ascolta. Io sono vecchio, sono al di là, ma voi avete più possibilità di raccontare e di avere un colloquio più costruttivo con loro. Per cui anche questo è fondamentale. Certamente la legge è partita quest'anno, io ci ho tenuto e ho scritto una lettera aperta al Presidente della Camera, perché questa legge non stava per essere passata ancora, e io ho detto, onorevole Bondrini, siccome è una legge per i ragazzi, visto che i ragazzi non votano, non mi interessa, ma guardate che se non passa la legge prima dell'inizio dell'anno scolastico, poi lei avrà sulla coscienza non so quante vittime. Dopo una settimana è stata messa in approvazione la legge, che è passata, è la prima legge in Italia che è passata all'unanimità al Senato e alla Camera. No, alla Camera c'è stato un astenuto. Guardate che... Anzi, noi siamo contenti che si sia tenuto, perché è quello il... come si chiama quello di Forza Italia? Quel cicciotto. Comunque, è importante, la senatrice Elena Ferrara è stata convocata a Strasburgo, perché la legge italiana è scritta talmente bene e riguarda talmente tutti gli aspetti istituzionali, perché non dimentichiamo che la scuola è importante, quindi è centrale la scuola, ma poi c'è la polizia postale, perché se voi dovete fare delle denunce devono essere anche loro attrezzati a non rifiutare, perché molto spesso il ragazzo si sente in imbarazzo perché dice vado lì, faccio la denuncia, dice ma no, è una ragazzata, cosa stai qua a fare la denuncia? Purtroppo succede.
Io volevo chiederti, Se un ragazzo ha dei problemi, è difficile parlarne con i genitori.
Lo so.
È difficilissimo parlarne tra gli amici perché hai ancora paura di essere preso in giro. Cosa si può fare? Cosa suggerisci di fare?
No, dico, innanzitutto l'amica del cuore, vederlo, perché innanzitutto farsi un esame di coscienza, in primis, perché lui si deve rendere conto che deve ritrovare la timidezza stessa. Certo, non è facile, ma quindi nel momento in cui ritrovi la stima hai di nuovo la possibilità di parlarne con qualcuno. Ma c'è un qualcuno, c'è il fratello maggiore, il fratello minore, la zia, la cosa, non importa, l'importante è tirarsi fuori. Quella ragazzina ha visto che addirittura l'ha fatto in un tema di, in classe, ma lì era una questione molto più pesante, era stata violentata e non riusciva a dirlo, e l'ha detto in un tema in classe. Certamente è una cosa che non deve avvenire, però io anche agli insegnanti si può dire, in tutto anonimato, no? Mandare in giro una richiesta di sulla giornata di oggi, se hai qualche cosa da dire, no? Lo esprimi senza essere tu a essere giudicato, ma in maniera tale che anche i vostri insegnanti percepiscono quello che avete appreso, ma soprattutto se ci sono dei disagi fra di voi, perché noi quello che vogliamo combattere è il disagio giovanile. Il disagio giovanile, perché domani, ragazzi, voi sarete i genitori di domani. Io devo costruire un futuro genitoriale a voi. Io andrò a parlare con i vostri genitori, perché molto spesso i genitori oggi non sanno fare i genitori. È un dramma. Non sapete com'è difficile essere genitori, perché adesso è inutile che ne parli a voi, ne parlerò a loro, ma voi fateli venire stasera, perché non è tanto importante per loro, ma per quello che avete ascoltato a voi, perché io lo trasferirò a loro, perché loro devono essere i primi, perché quando un genitore arriva a casa e mi dice come andate alla scuola, ma io non, è andata bene, no, deve fare altri tipi di domande al ragazzo, per fare, sei stato contento, c'è qualcuno che ti ha infastidito, hai visto qualche cosa di bello, riparlare ai vostri figli, ma per farli tirare fuori qualche cosa, e poi ogni tanto dategli una carezza, portateli, stringeteli, perché è fondamentale il rapporto fisico, non lasciateli soli i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di queste cose, ma è inutile che lo dica a voi, ma ai genitori di domani lo dico. Va bene, ma è importantissimo.
No, altro momento, io non sono uno psicologo, e magari domani verrò tacciato che è... mi sovrappongo agli psicologi, ma io sono laureato in economia, ecco, se mi chiedete dei calcoli o delle previsioni economiche posso fare, però le ho vissute, io ne ho visto talmente tanti ragazzi, talmente tanti genitori, ho partecipato a talmente tanti convegni che ve lo posso dire.
Immagino che tutto questo lavoro sia nel segno della prevenzione, certo. Però io volevo capire una cosa, cosa succede a un cyberbullo dopo la legge?
Beh, il cyberbullo intanto va subito individuato, perché se il cyberbullo, la terza scuola viene incaricata, può fare, prenderlo e... se ha già fatto un atto che si inquadra, perché la legge oltretutto definisce cos'è il cyberbullismo, quindi tutta una serie di reati e anche cose che non sono oggi più reati, ma sono, possono essere, sono anche delle ammende, e la scuola lo ritiene importante e lo porta al questore, il quale è tenuto a fargli l'ammonimento. L'ammonimento vuol dire che tu hai fatto, guarda, per questa volta ti perdono, e quindi, ma se lo fai un'altra volta, mi spiace, adesso il cartellino giallo, la prossima volta il cartellino rosso, vieni espulso, cioè avrai il processo. E vi dico, io li ho visti questi ragazzi, la prima volta avevano 15 anni ed erano tutti sgamati e dicevano, ma è una ragazzata. Un anno fa, quando li ho visti davanti al giudice, forse erano più bassi di una spanna e avevano una faccia che, ragazzi, non ve la raccomando, perché erano andati anche loro a fare le visite ai carceri minorili, e vi dico che visitare un carcere minorile è una cosa che vi lascia veramente il segno, perché se uno entra sano esce delinquente, quindi e poi hanno fatto dei percorsi di recupero non indifferenti, perché hanno dovuto andare nelle case di riposo a pulire il sedere alle vecchiette per mesi, e hanno dovuto partecipare ai centri di formazione presso di noi, tante cose. E poi il problema è questo: non sei libero. Certo, sono messa alla prova, ma non è che il sabato e domenica vada a sciare, no? Tu hai un percorso e devi seguire quel percorso lì, quindi è una specie di arresti domiciliari. E quindi questo oltretutto lo può fare anche lo stesso questore. Se il bullo viene individuato, gli può comminare una sanzione rieducativa ai servizi sociali a seconda di quello che ha fatto. Ma io spero sempre che non si arrivi alle denunce, perché l'importante è che voi lo capiate prima, ragazzi, prima di fare del male, di prendere in giro uno, di dargli anche uno spintone. Pensate, ma se fossi io quello che prende lo spintone, mi farebbe piacere? Se fossi io quello che vengo insultato, mi farebbe piacere? Certo, bisognerebbe trasferirsi, fare il trasferimento di personalità, ma questo non è un discorso che posso fare a voi. Ecco.
Lo devo fare alle scuole elementari.
Grazie. Ci sono gli interventi?
C'è qualcuno di voi che vuole fare delle domande o che vuole parlare in privata sede col dottor Fitti? Qualcuno vuole avere dei chiarimenti, gli insegnanti? Posso dire una cosa io? Io ho lavorato alla scuola dell'infanzia e attualmente lavoro alla scuola primaria. Il lavoro deve iniziare già alla scuola primaria, perché comunque gli insegnanti possono fare tanto, perché a volte anche gli insegnanti sono un po' bulli, può esserci anche questo, e hanno tanti strumenti per poter parlare, per poter discutere, per lasciare degli spazi
in cui
i bambini, io parlo dei miei che sono dei bambini, possono possibilità di riflettere su quello che fanno.
Non
dimentichiamo che io ho sempre detto che oggi la scuola, come è stata ideata, è l'antitesi dell'intelligenza, perché la formazione più importante avviene addirittura negli asili e nella scuola primaria. Una volta negli asili e nella scuola primaria non dovevamo essere neanche laureati. Addirittura io ritengo che nella scuola primaria uno deve avere 5 lauree in psicologia, e nella scuola primaria ancora di più, perché è lì che si forma la personalità, è lì che si formano i ragazzi.
Mi è capitato qualche settimana fa di scrivere di un'iniziativa, secondo me lodevole, di un'associazione astigiana che si chiama Mani Colorate, non so se ne ha sentito parlare, che porta la polizia postale in classe per insegnare l'uso consapevole di internet. Proprio qualche settimana fa è uscito visto che parlavamo della scuola dell'infanzia e della primaria, un libro di favole. Le favole Biancaneve e Cenerentola sono state raccontate trasformandole nel mondo di oggi in un aiuto a capire attraverso Cenerentola che si vede il suo profilo su Facebook cambiato o Biancaneve che vede il lupo a capire e a venire, cominciare a introdursi nel mondo di questi problemi. E partirà presto questa iniziativa astigiana e andranno a raccontare attraverso le favole un primo approccio a quelli che sono i disagi che possono poi venire nel futuro. Mi sembra una bella cosa.
Certo, certamente. No, anche noi stiamo lavorando su delle app che daremo nelle scuole elementari proprio sono dei cartoni animati dove i ragazzi vengono messi di fronte a un dilemma. Sulla base delle scenette capire, che parlano sempre di bullismo, cyberbullismo, quello che rispondeva il ragazzo, trasferendo poi di volta in volta l'attore con la vittima e viceversa. È importantissimo. No, io sono sicuro che nessuno di voi alzi la mano o voglia dire qualche cosa, perché vi dico, è veramente difficile, forse nelle scuole medie è più facile, ma mettersi in mostra, lo capisco benissimo, alzare la mano e dire io sono stato vittima, io sono un bullo, non esiste. Ho avuto un'esperienza bellissima a Sinigallia, dove davanti a 600 ragazzi io sul palco sono venute giù varie ragazze e ragazzi, una in particolare una ragazzina molto timida, piccolina, e con l'amichetta dice dai diglielo, e dico cosa c'è? I miei amici mi prendono sempre in giro e anche sui social network mi deridono. Dico, ma perché? Perché sono autistica. E ho detto, beh, scusa, anzi, non sai che l'autismo vuol dire che magari sei più intelligente di tutti gli altri. Sì, ma a me fa male lo stesso. Anche la mia mamma me lo dice. Però io sono qua perché voglio dire che quelli che mi prendono in giro sono quello. Ragazzi, una magazzina di 12 anni. Questi qua sono diventati rossi come le vostre sedie, si sono alzati e sono usciti. Ma ha avuto 15 minuti di applausi davanti a 600 ragazzi. Sapete, indicare quello, perché erano compagni della sua classe. Comunque sono esperienze e fatti che traumatizzano. La ragazza forse ha ritrovato la forza di dirsi e di raccontarsi. Davanti a 600 ragazzi è importante. Ecco. O a Novara, che c'è venuto uno che ha detto io devo dirlo, io sono preso in giro perché sono omosessuale e ci sono tutti i compagni della rete. Che io non ci posso fare niente, sono omosessuale, ma è stato applaudito per un quarto d'ora. Davanti a 900 ragazzi a un teatro di Novara è una bella cosa. Ecco.
C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa?
Ma vi ha fatto piacere o no che questo intervento mio, ho detto abbiamo perso un'ora e mezza, No, io vorrei sapere, perché altrimenti la prossima volta cambio città, non vengo più. No, perché magari uno dice no, a me oggi non è servito assolutamente niente, mi ha detto delle cose completamente normali, banali, e per cui
non mi è servita niente. Ma bello perché? A te se lo dito almeno. Bene. Ecco, non ho fatto un viaggio a vuoto. A una persona fra 150 è andata bene.
Ah, ecco, guarda. Scusa. Vuoi venire qua?
Dai, fatti vedere. Bisogna avere le palle per farsi vedere. A me piace la gente che ha le palle di farsi vedere.
Una domanda.
Le
vorrei chiedere cosa ha provato nel rivedere i bulli la prima volta dopo l'accaduto.
No, vi dico, io sono stato molto sconfortato dal fatto che nessuno dei genitori dei bulli, no, mi ha mai chiesto scusa. Questi ragazzi all'inizio mi erano abbastanza indifferenti, anzi avrei avuto voglia di... quello che mi ha sorpreso, come dicevo prima, dopo quattro anni li ho visti veramente cambiati, perché avevano fatto un percorso che gli è servito. Io con uno in particolare mi ha chiesto ripetutamente che voleva parlare, mi ha chiesto perché lui aveva capito e mi ha chiesto scusa a nome di tutti. Naturalmente era il ragazzo che aveva avuto meno, perché lui poverino aveva solo postato al suo gruppo il video, che comunque è un reato, diffusione di materiale pedopornografico, per dire, da 3 a 6 anni. Cioè, se io ho un video che ritrae una minorenne e lo posto a un altro, rischio. Certo, io posso, se sono minorenne, ho la possibilità di fare percorsi di recupero, però i reati ci sono. E lui realmente è venuto da me a chiedere i 5 al processo prima della sentenza, prima della decisione del tribunale. Tutti hanno chiesto scusa, tutti, ma erano passati 4 anni, tutti, ma all'inizio no. Ma i genitori, ma come lo diceva proprio lui, erano ragazzate, ma sì, io ho pianto, ma più mica più di tanti, non mi sento colpevole. Quello lì è ancora lì a fare i percorsi di recupero, quello lì. Quello che ha postato invece... 13 anni e lui si è salvato, cioè è stata talmente ben costruita che il video l'hanno fatto a un ragazzino di 13 anni perché non era imputabile, perché voi lo sapete che a 13 anni non si è imputabile, si parte da 14. Ecco perché la legge è anche importante, perché voi fino a ieri, pur avendo 14 anni, non potevate fare denunce. Oggi invece la legge ve lo permette di chiedere la rimozione, di chiedere, altrimenti dovete dire al genitore. Ma chi lo dice ai genitori? Guarda che mi hanno portato una foto in cui ho fuori le tette o fuori qualche cos'altro per i ragazzi e chiedo la rimozione. Il padre, la prima cosa che ti fa, ti dà un mal rovescio e mica ti porta a fare la denuncia. Invece voi potete chiederlo.
Solo una curiosità, in quanti conoscevano la storia di Carolina? Ne avete parlato senz'altro in classe, prima di parlarne in classe, ne avete già sentito? Ne avevi sentito parlare?
Prego. Puoi venire? Sì.
Bravo.
cognome, quindi tutto il tuo nome.
Cioè, Emanuele.
Emanuele.
Io ho sentito la storia di Carolina quando avevo circa 8-9 anni che i miei, guardando il TG e altre cose, in televisione.
Cosa avevi pensato?
Avevo pensato, cioè, ero piccolo, quindi non...
Ma i tuoi ti hanno detto qualche cosa?
Sì, mi hanno detto che se c'era qualcuno che mi dava fastidio, ecco, altre cose, di dirlo. Difatti, per un anno sono stato anche vittima di bullismo, ma...
Ti sei?
Sì, sì, confidandomi con i miei genitori, l'ho subito detto. Ecco. No?
Grazie.
Ecco. Oh, uno che rompe gli altri.
Là. C'è solo il tuo nome, non il tuo nome.
Sono Francesco. C'è anche io questa storia, l'ho sentito in TV. I miei genitori, mi ricordo che mi dicevano sempre di stare attento, e che quando andavo sul computer, visto che io allora all'epoca andavo sempre sul computer, di stare molto attento. E io, diciamo che io non sono iscritto da nessun social network. Cioè, anche io non mi voglio iscrivere su WhatsApp, perché dalle mediche non posso sempre scare dicendo mettiti su WhatsApp, e poi diciamo che io l'ho fatta come questione di principio. Poi non mi voglio mettere su Instagram, perché sinceramente a me non mi piace, e al massimo metto su Facebook, ma io lì darei molta attenzione. Poi diciamo su computer, su cellulare, solo se metto su YouTube, è un sito che fa vedere le cose in streaming, tutto qua.
Bravo.
Dunque, vi racconto un'altra cosa. Un giorno, ecco, davanti a due ragazze, e dico: tu perché sei iscritta a Instagram? Ma erano più piccole di voi. E cavole, io ho 600 like. Cazzo, ma e allora ti senti più figa perché hai 600 like? Scusate l'espressione. E lei dice: eh no, ma la mia amica ne ha 800. Ah, tu hai un mezzo neurone, ma la tua amica non ne ha neanche uno, perché 700 persone ti dicono il commento, per cui tu ti metti in posizioni strane, vai a fare cose strane, vedi cose strane, sei più tu. Ma tu sei tu per quello che sei tu stessa, per quello che ti vedi alla faccia la mattina, per quello che... È inutile che tu ti metti truccata là, perché uno dice: oh, cavolo, come sei bello, cuoricini. Ragazzi, e ho detto: ma ci ragionate o no? No. Ecco, da domani incominciate a ragionare il perché vado a pubblicare su Instagram le mie foto personali per avere i like. Ma ragazzi, è sconfortante, bisogna avere una certa autostima e autodignità. Io sono bello o sono brutto o sono sfigato o sono intelligente perché sono io, agli altri non me ne frega niente che me lo dicono o non me lo dicono. Ecco,
dai, vieni, dai, vedi che sei, dai.
Dai,
Nicky. Dai,
vai,
di almeno se ti è piaciuto. Sei timida, ma ti prendono in giro perché sei timida? No, spero di no. Non ti prendono in giro perché sei timida. Ehi.
Volevo dire due parole.
Sì. Eccoti qua.
Allora, volevo dire due parole anch'io, sono senza voce. Mi conoscete un po' tutti in questa scuola, no? Diciamo che molti ragazzi e ragazze mi vengono a dire che mi ammirano per il mio carattere forte, perché sono una ragazza vivace, divertente, simpatica, almeno penso, no? Ok.
Hai autostima, comunque sì, hai autostima.
Sì. E adesso dico anche il perché. Perfetto. Perché nessuno sa, cioè poche persone sanno cose di me. Comunque io ho vissuto un periodo della mia vita, quando non ero ancora qua, molto molto difficile, quando andavo a scuola a Torino e sono stata presa in giro, tanto per 2 anni di seguito. E sì, non sono arrivata a questi punti, appunto perché ho avuto una forza, tra cui una è stata mia sorella, perché io ero responsabile quasi al 100% di mia sorella. E niente, subendo determinate esperienze, determinate cose, sono arrivata a questo punto. E noto ragazzi della mia classe o ragazzi che io vedo tutti i giorni diversi da me, hanno un carattere diverso, qualcuno fa una battuta che si vede che è per scherzare, se la prendono sul personale, se la prendono veramente, ma la vita non va presa così. Lo so, è difficile perché non siamo tutti uguali, c'è chi ha la forza e c'è chi magari arriva dopo, comunque ha la forza a modo suo, ma penso che il modo che ho io di vivere la vita sia il modo migliore. E apprezzo e ringrazio molte persone che spesso mi dicono che mi ammirano.
Ecco, per esempio, lei ha trovato nella sorella la forza di tirarsi fuori, ma non dimentichiamo che non sono statistiche così, ma se io vado a indagare, il 30% di voi ha subito o è a conoscenza di altri che hanno subito delle vessazioni, forse non proprio atti di cyberbullismo o di bullismo, ma delle... Ma nelle scuole elementari, un giorno ho chiesto a un ragazzino, ma ti fanno qualche cosa i tuoi amici? Ah beh sì, c'è il mio compagno di banco che tutte le mattine mi porta via la merenda. Ah sì, e se non ti porta via la merenda? Ah, mi dà uno spintone. Ma e se tu non gliela dai? Ah, sono cavoli amari. Ho detto, ma sai che tuo amico compie 3 reati? Estorsione, violenza privata, e poi il problema è questo. Tu devi dirlo che tu da domani non glielo dai più. E se lui alza le mani, tu devi avere la forza di dire, parlare e dire, guarda che io lo dico alla maestra. Cioè, purtroppo i ragazzi subiscono e preferiscono essere vittime inconsapevoli di soprusi che poi le fanno male, perché lui alla fine si costruisce una sua visione di essere sempre quello che subisce. Quello là vuole la merendina e io sono obbligato a dargli, perché? Perché altrimenti mi dà un calcio. Ma cioè, sono cose che, ma questo avvengono nell'elementare, se passiamo poi alle medie, al liceo, le cose diventano quello che ti porta via lo smartphone, quello che ti tutti i giorni ti butta via il tuo zainetto, quello che ti pesta, quello che, cioè ce n'è tante cose, ma l'importante è che voi capiate che ognuno di voi, come diceva lei ha ritrovato la stima in se stessa, una vostra capacità di introspezione. Fate tutti un esame di coscienza di voi stessi, se siete contenti di come siete, e se c'è qualche cosa che non va, raccontatelo, ditelo.
Dobbiamo andare.
Volevamo ringraziarvi e fare complimenti ai vostri professori perché siete stati proprio eccezionali. Avete ascoltato in silenzio, sicuramente ognuno di voi rielaborerà da solo con gli insegnanti, però siete stati, eravamo già stati bene con un gruppo di voi quando era venuta Tatiana Bucci, avevano ascoltato i ragazzi, avevano fatto domande, quindi grazie di essere intervenuti. Thank you. vuoi dire qualcosa?
Per favore, mi dici solo il tuo nome, solo il nome.
Mi chiamo Joed.
Joed. No. Okay.
Volevo chiedere una cosa, è successa pochi giorni fa a mia sorella, ha 10 anni, elementare quindi, quarta elementare. Le sue amiche le dicevano negretta di merda. Beh, voglio solo dire questo, no? Quindi io penso che questa cosa sia anche frutto dei genitori,
certo,
che magari in casa parlano davanti ai figli e dicono queste cose brutte. E quindi, visto che mia madre, mio fratello e io siamo sempre vicino a mia sorella, siamo andati dalle professoresse e abbiamo scoperto che mia sorella andava sempre dalle maestre, glielo diceva, però le maestre gli dicevano di stare zitta, di non parlare queste cose qui, quindi ci siamo rimasti proprio male.
Certo.
E beh, quindi mio fratello Antonio è arrabbiatissimo, ha parlato con una professoressa, poi dopo ci ha dato un foglio dove c'era scritto che lei non capiva niente di matematica, di italiano, pure di informatica, anche se prendeva sempre bellissimi voti. E questa cosa secondo me è anche per razzismo, oltre al bullismo, e veniva sempre deriso.
No.
Quindi abbiamo parlato anche con i genitori di questi bambini, perché sono bambini, dopo un po' l'hanno smesso.
Bisogna fare i complimenti anche ai genitori, perché in effetti capita molto spesso. Io ho una mia carissima amica che è etiope, carissima amica, ha 25 anni, ma ci siamo conosciuti proprio per fasi di cyberbullying. Lei è stata adottata, aveva 2 anni, è stata adottata da dei signori italiani e lei ha subito per 15 anni bullismo atroce. Oltretutto, voi sapete, le etiope sono anche molto belle, però era nera, cioè molto scura, e quindi la prendevano in giro con frasi: ah, tu sei una sporca negra, ma perché il tuo papà è bianco, la tua mamma è bianca, tu sei nera, cosa ha fatto, la tua mamma ha avuto... Cioè le raccontavano delle cose allucinanti, però i genitori, siccome ne erano al corrente, l'hanno sempre aiutata. Gli hanno detto: tu, se c'è qualcuno che ti prende in giro, a parte che poi gli hanno fatto fare il karate, e quindi lei più di una volta ha spaccato la faccia, ma quando aveva 10 anni, ai ragazzini che la prendevano in giro, quindi si difendeva, si autodifendeva. Ma oggi che ha 25 anni, ricorda quel periodo come un periodo nefasto della sua vita e ancora soffre ogni tanto di ansie, perché se si trova in un certo luogo, pur avendo passati 10 anni, questione di panico, cade e viene. Perché? Perché ha subito bullismo e atti di bullismo da ragazzina. L'ha rimossi, ma purtroppo la sua psiche è rimasta talmente che quando si trova in una certa situazione, in un certo luogo, sviene.
È incredibile, ma succede. Per cui anche questo.
Io. Anche un ragazzino se vuole parlare.
Ciao. Prego. Allora, io volevo parlare di un'esperienza che ho vissuto alle medie. Io sono stato bocciato in seconda e media perché praticamente sono stato sospeso, oltre al nota che avevo, quello era in parte molto colpa mia, ma io sono stato bocciato perché mi sono attaccato con un mio compagno di classe, perché non ce la facevo più a stare con questa persona. In poche parole, io stavo in una classe dove cercavo di inserirmi con le persone nuove, perché con le persone che già conoscevo, con alcune avevo un buon rapporto, con altre no. Con queste persone con cui ho cercato di inserirmi, molte di loro già conoscevano le altre persone. Quindi si è creato un po' una sorta di gruppetto con la quale io non andavo molto d'accordo. E io arrivavo sempre nervoso a casa perché comunque ci litigavo. E in quel periodo io non avevo molta voglia di andare a scuola, difatti avevo molte materie sotto, e infatti anche per quello non ho passato l'anno. E infatti dopo quell'anno ho cambiato scuola, perché comunque non tanto perché io non avevo la forza di affrontare la discussione con quelle persone, ma più che altro perché non avevo più voglia di vivere in quell'ambiente con loro, avevo voglia di vivere in un ambiente diverso, anche perché non credo che una persona meriti di stare con delle persone che continuamente la prendono in giro o che continuamente o per razzismo o perché magari ha dei problemi quella persona, comunque non si merita di stare con certe persone, semplicemente. Ha tutto il diritto di cambiare ambiente, di rifarsi una vita, senza che quelle persone la continuino a fargli delle vessazioni.
Quindi lui sta dicendo che le persone sbagliate erano le altre. Lui era il perfetto, cioè lui era l'essere che meritava, erano gli altri, ma bisognerebbe far capire, a questi qua, che sono loro gli sbagliati, sono loro da curare. Va bene, sentite, io purtroppo devo scappare perché...
prima di venire qui alle superiori, che ho passato tante brutte cose, però nonostante tutto mi mettevo contro tutti quelli che facevano del male agli altri, proteggendo prima gli altri, poi me stessa. Però cambiando scuola ho trovato delle persone più amichevoli che non mi parlavano alle spalle e non mi alzavano anche le mani, anche se io a volte l'avevo fatto per difendermi.
Ma perché ti prendevano in giro?
Perché è partito tutto da una persona che credevo mia amica, che ha detto cose che non erano vere, gli altri gli erano andati dietro, anche perché io mi comportavo in modo diverso dagli altri, quindi mi hanno preso di mira per molti anni. Però ho avuto la forza di raccontarlo, anche se tardi e anche se per una cosa più grave di quella che mi era già successa. Ho avuto il coraggio di dirlo prima agli insegnanti, poi ai miei genitori, anche se la soddisfazione non è stata bella perché non hanno fatto quasi niente. Però sono contenta.
Purtroppo anche dobbiamo fare la formazione dei genitori, perché i genitori devono essere anche gli insegnanti. Va bene, faremo anche agli insegnanti, cioè dobbiamo insegnare a tutti, ragazzi. Va bene, ma l'importante è che voi, è importante che abbiate capito. E abbiate capito e maturate quello che avete sentito oggi, e come diceva lei, se subite, se vedete, anche vedete le vostre amiche, andategli incontro, siate amiche, perché forse lei non ha il coraggio di dirlo, ma voi dovete farle, trainarle a voi, e quindi fare gruppo, ma gruppo positivo, ecco.
Ma è difficilissimo per i ragazzi tirarsi fuori.